Gastronauta di Davide Paolini.
Sine qua non, cari gastronauti, mentre do inizio a questa trasmissione sento in sottofondo nella mia testa, perché non c'è musica che me lo ricorda, una canzone famosissima di Peppino Di Capri, che è Champagne. Ebbene, Champagne mi ricorda sempre le bollicine. Peccato che non si parli di spumante nella canzone di Peppino Di Capri, ma Champagne è una canzone davvero molto bella e appunto ricorda le feste, ricorda l'ultimo dell'anno, ricorda il cin cin del primo dell'anno. Ebbene, oggi voglio fare un viaggio nelle bollicine, anche perché l'utilizzo delle bollicine è cambiato negli ultimi anni, se Dio vuole, aggiungo io, perché un tempo purtroppo le bollicine venivano sprecate sul dolce finale e quindi venivano così abbinate a dei dolci con cui non hanno niente a che fare molte bollicine, ovviamente alcune sì, a cominciare dal moscato, ma non sicuramente lo champagne o lo spumante metodo classico italiano. Ecco, e allora è arrivata questa canzone che così, con cui ho molto affetto, con questa canzone, molti ricordi anche.
Ricordi, c'era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia.
Ecco, la sorpresa è arrivata da Edo, mi ha fatto questa ESA, il tecnico del suono e della voce, mi ha fatto questa sorpresa e io volevo proprio sentire questa completamente in clima. Dicevo che l'uso delle bollicine è cambiato, oggi molte bollicine vengono usate giustamente a tutto pasto, dall'aperitivo fino in fondo, perché no, se lo stesso vino può essere anche servito, diciamo, dopo che si è mangiato il dolce, un dessert, ma un dessert molto particolare. E giusto perché lo champagne può essere combinato e lo spumante metodo classico italiano, lo ripeto perché non vorrei essere accusato di francesismo, dicevo lo champagne e lo spumante metodo classico italiano possono giustamente reggere moltissimi piatti e possono essere anche abbinati in maniera molto particolare. Allora io vorrei così cominciare, che lo champagne secondo me è un abbinamento straordinario nell'aperitivo col parmigiano reggiano. Allora cominciamo dall'aperitivo, ma cominciamo dal nostro giro d'Italia, cominciamo da un tempio della gastronomia italiana, che è Pecche, il locale Pecche, il negozio Pecche. Entriamo nell'enoteca e cominciamo a parlare con Mauro Stoppani. Buongiorno Mauro.
Buongiorno Davide.
Mauro, allora io volevo chiedere questo, ma tu che hai a che fare con moltissime etichette nell'enoteca, si può spendere poco ed avere un ottimo champagne e un buon spumante metodo classico italiano?
Beh, fortunatamente direi proprio di sì. Possiamo avere entrambe le tipologie, appunto, sia in Francia che anche in Italia. Poi non dimentichiamo che in Italia abbiamo anche delle grandissime zone rinomate, mi viene in mente la Franciacorta,
poi abbiamo il Trentino, quindi abbiamo diverse zone, giustamente come tu dici. Ecco, ma ci dai un'indicazione di uno champagne a tutto pasto che può essere usato in queste giornate di festa?
Beh, possiamo anche andare su un millesimato non troppo impegnativo, se mi permetti di fare nomi.
Certo.
Un bel Ruinart millesimato, per esempio, potrebbe essere sempre una valida alternativa, senza andare sul Dom.
A che prezzo andiamo sul Ruinart, più o meno?
Allora, con Ruinart millesimato siamo intorno ai 70 euro, più o meno.
Ecco, e diciamo, se scendiamo un po' sul prezzo, abbiamo qualcosa di interessante appunto a tutto pasto, sempre rimanendo in Francia?
Sì, poi mi viene in mente ancora Port Roger, che è uno champagne non particolarmente noto, ma sicuramente valido. Per esempio lui fa un non millesimato base buonissimo a 45 euro.
Quindi insomma, si può, è uno spumante metodo classico italiano?
Metodo classico italiano, noi abbiamo un'affezione particolare anche per l'azienda Cadel Bosco, che offre il suo millesimato importantissimo, che si aggira sui 35 euro più o meno.
E invece quello di base scende ancora, immagino.
Sì, il base è una cosa che non abbiamo al momento.
Capito. E invece se andiamo su un finale di, diciamo, da abbinare al dessert, un moscato, ci dai il nome di un moscato?
Moscato, mi viene in mente la spinetta o il saracco.
Quindi due moscati sicuramente piemontesi.
Sicuramente piemontesi.
Di grande qualità. Ecco, una domanda volevo chiederti.
Sì. E,
c'è ancora molta richiesta di champagne rispetto allo spumante italiano metodo classico oppure...
Nei giorni di feste sì. Abbiamo ancora l'idea che lo champagne vada consumato più forse del metodo classico. Poi a livello qualità possiamo dare di star qua a parlarne per ore, lo sai benissimo.
Quindi ancora lo champagne, insomma, batte lo spumante per richieste sotto le feste?
Sotto le feste, sì.
È perché forse la gente lo identifica come un momento così, un grande momento, quindi il grande momento viene sempre, per così dire, festeggiato con lo champagne francese.
Con un goccio di internazionalizzazione.
A proposito, ecco, questa mi suggerisci un'osservazione, ma oltre Italia e Francia, ci sono altri spumanti che vengono richiesti, non so, australiani?
Allora, richiesta non ce n'è tantissima. Noi abbiamo provato a proporre qualcosa proveniente dalla Germania, o abbiamo assaggiato anche un sudafricano molto molto interessante, però la richiesta del mercato è ancora troppo troppo bassa.
Quindi è tutto Italia, uno scontro tra Italia e Francia?
Sì, ce la giochiamo in casa.
Bene, bene, grazie a Mauro Stoppani di PEC di Milano, grazie tante. Bene, continuiamo questo viaggio, ora andiamo in un locale che si chiama Gold, quindi oro, e sicuramente si parlerà di champagne. Buongiorno Bruno Canetti.
Buongiorno Davide Paolini, come sta? Tutto bene?
Bene, grazie.
Bene.
Bruno, io da lei volevo delle indicazioni. Innanzitutto, se lei consiglia lo champagne o lo spumante metodo classico italiano o altre cose a tutto pasto, questo è importante.
Sì, sono entrambi due validissimi prodotti che, sapientemente abbinati alla cucina di un grande chef, possono tranquillamente coprire le esigenze di un abbinamento enogastronomico a tutto pasto, indipendentemente che la provenienza sia italiana o francese del prodotto.
Ecco, il pranzo di solito dell'ultimo dell'anno è un pranzo molto particolare, ci sono le lenticchie, di solito c'è il cotechino, lei lo consiglia, diciamo le bollicine, le consiglia tutto pasto per un pranzo così, in cui ci sono anche dei piatti che in altri momenti non vengono abbinati al...
Sì, ovviamente bisogna andare su prodotti abbastanza strutturati, ma comunque sono sicuramente è un abbinamento fattibile, anche perché comunque sia i nostri prodotti, metodo classico, che gli champagne francesi hanno un notevole potere di abbinamento con materie grasse come può essere il cotechino, le lenticchie, appunto per bilanciare questa grassezza dell'alimento.
Ecco, ci dà qualche nome che resiste a questi piatti?
Rimanendo sui prodotti nazionali, sicuramente si va su grandi prodotti millesimati che possono essere, appunto, come citava già il signor Stoppani di PEC, Cadebosco, che presenta l'Anna Maria Clementi, la cuve di riserva loro, che fa oltre 8 anni di invecchiamento sui lieviti, sicuramente è un abbinamento valido. Per citarne altri c'è Vittorio Moretti, la riserva Vittorio Moretti di Bella Vista, piuttosto che, appunto, andando oltre Alpe, grandi cuve millesimate francesi di champagne, che possono essere da Dom Perignon, o cose molto importanti per brindare, appunto, a un nuovo anno nel modo migliore.
Ecco, e andiamo anche su qualche francese, lei ha parlato di strutturato, prendiamo qualche champagne francese, perché sicuramente ci sono i malati e i nostalgici dello francese.
Certo, appunto, io citavo Dom Perignon, che è un prodotto molto famoso, sicuramente, però ci sono tantissime altre grandi cuvée che sono sicuramente valide per iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi, che possono essere, guarda, cito dei nomi un po' meno conosciuti al grande pubblico, ma sicuramente di altissimo livello, che possono essere da Gosset piuttosto che Billecart Salmon, altre piccole maison ancora di proprietà delle famiglie che le gestiscono direttamente, ma che fanno dei prodotti veramente eccezionali.
Ecco, che prezzi hanno questi champagne ultimi che lei ha citato? Non diciamo a prezzo enoteca, insomma.
Sì, Gosset, Billecart Castelmon si posizionano sui 100 euro a bottiglia, 80-100 euro a bottiglia.
Bene, io ringrazio Bruno Canetti, appunto, che è il maître sommelier del ristorante Gold di Milano, e le auguro buon anno.
Grazie mille altrettanto, signor Paolini. Buon anno a tutti.
Buon anno, e a questo punto sentiamo Che strada fa.
Il gastronauta.
Barbera e champagne, stasera beviamo, per colpa del mio amor, per colpa del tuo amor, ai nostri dolori.
Ebbene, l'indimenticabile Giorgio Gaber, Barbera Champagne, sicuramente torna sempre questa parola champagne, ma l'ho già detto prima, champagne di Peppino Di Capri, Barbera Champagne, lo spumante metodo classico italiano, o lo spumante italiano tout court, lo spumante Charmat, non c'è mai nelle canzoni. Invoco qualche cantautore a recuperare a questa deficienza di mercato della canzone. Bene, continuiamo questo viaggio, e ora andiamo in Veneto, andiamo da Raffaele Alaimo, delle Calandre di Sarmeo, la provincia di Padova. Buongiorno Raffaele.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Bene, io so che tu sei un grande amante di bollicine, e quindi credo che in questo periodo di grandi feste sicuramente hai esaminato attentamente cosa offre il mercato. E allora io voglio chiederti, vorrei dei suggerimenti anche per i nostri radioascoltatori di champagne e di spumanti italiani da poter usare a tutto pasto, cioè a mezzanotte, diciamo a meno 20, alle 11, di cominciare il pranzo dell'ultimo dell'anno con la bottiglia, una bottiglia, e finirla brindando con quella bottiglia. Però ti do anche un altro elemento: voglio spendere poco, Raffaele, voglio spendere molto poco, avere o una bottiglia di champagne o una bottiglia di spumante.
Beh, la sfida è molto bella. Per quanto riguarda lo champagne, è vero, sono uno champagnista, quindi un grande amante delle bollicine, come anche di Franciacorta. Io quello che cerco sempre di privilegiare è la dimensione della bollicina, che deve essere assolutamente sottile. Per un tutto pasto nell'ambito di Franciacorta, quindi senza avere delle cifre esagerate, suggerisco dei satin. Io amo in modo particolare quello di Ca' del Bosco.
Ecco, vogliamo Raffaele spiegare ai nostri radioascoltatori cosa significa satin?
Satin è un termine che viene utilizzato in Franciacorta per identificare questi metodi champenois che hanno una gasatura inferiore rispetto ai classici, perché la bollicina può, bevendo e passeggiando solamente con bollicine, puoi avere anche il problema un po' di gonfiore, e quindi una bollicina sottile, una gasatura un po' più bassa è importante.
Diciamo anche che il dosaggio zero, oppure senza dosaggio, significa che non c'è aggiunta di zuccheri, quindi così abbiamo dato ai nostri radioascoltatori che in questi giorni vanno a comprare questi prodotti.
Ci sono, Davide, scusami se ti interrompo, perché il dosaggio zero, il pas dosé e il nature, che sono le tre denominazioni, sono poco diffusi, non ce ne sono molti in commercio. Perché è uno champagne veramente tanto secco, e per intenditore uno spumante, diciamo. Però è più facile trovare gli ultra brut che hanno un dosaggio leggerissimo. Questi sono molto più facili da trovare, e sono anche questi importanti.
Ecco, allora aggiungiamo un ultimo punto, così abbiamo finito una lezione, ma credo che servano queste indicazioni molto di più che magari altre, che blanc de blanc, quando si trova solo sulla bottiglia, vuol dire che è ottenuto da uve bianche, che di solito è lo chardonnay, e magari in alcune regioni italiane c'è un'aggiunta di pino bianco. Comunque in Francia e in Italia di solito è ottenuto tutto dallo chardonnay, perché altrimenti lo champagne e lo spumante metodo classico italiano è tornato da una cuvée in cui interviene il pino nero e il pino meunier. Quindi ci sono sicuramente delle zone italiane dove ci sono anche interventi di altri vitigni. Comunque credo che questo sia importante per chi in questi giorni si reca ad acquistare appunto questi prodotti.
Una cosa che provocatoriamente mi piace segnalarti e sono i surlì.
Cosa?
I surlì, che sono una cosa che veniva utilizzata tantissimo tempo fa, adesso con la viticoltura biologica, biodinamica, eccetera, sono ritornati molto in auge e sono dei metodi Champenois primordiali, dove la fermentazione è in bottiglia però viene venduta con tutti i sedimenti, non c'è dégorgement. Come il prosecco,
ecco appunto,
ti ricordi,
ecco, sì,
il prosecco tranquillo, no?
Sì.
Il prosecco proprio con l'insedimento in bottiglia, che una volta veniva caraffato. E questi sono straordinari come vini, torbidi, e ce n'è uno che mi permetto di consigliarti di assaggiare, abbinato al panettone. La Malvasia dolce, frizzante, col metodo surlì di Camillo Donati.
Ecco, visto che tu hai introdotto
costa 5 euro, c'è una sciocchezza.
Fantastico, visto che tu hai introdotto un argomento secondo me molto importante, abbiamo parlato di champagne, di spumanti metodo classico, però mi piace fare un discorso sul prosecco, perché è giusto fare un discorso su questo prodotto, che è stato vilipeso per quando così è uscita questa trovata pubblicitaria di Paris Hilton e del vino servito in barattolo, quindi sicuramente è stato disprezzato, però esistono dei prosecchi sicuramente di grande livello, e vorrei che tu dicessi qualcosa in proposito, segnalassi qualche prosecco che sicuramente può andare bene anche a tutto pasto.
Il prosecco è il vino del nostro territorio, come in tutte le cose c'è il produttore genuino e c'è il produttore assolutamente industriale, che quindi ha un livello diverso, non voglio dire nulla di più. Noi lavoriamo molto bene come produttore con Primo Franco, che è un nostro, lo chiamiamo vino partner, che ci segue in tutte le nostre fasi. E mi permetto invece di segnalare anche una piccola aziendina che si chiama Coste Piane. Loro fanno solo il prosecco nella vecchia maniera tradizionale, che è quella proprio fermentazione in bottiglia, quindi resta meno gasato perché diventa un vino frizzante, non è spumante come siamo abituati a bere il prosecco, e ha i suoi depositi.
Ecco, tu lo consigli questo ultimo prodotto a tutto pasto?
A me piace, è come dire mangiare un pane con farina, prodotto con farina raffinata, e mangiare un pane con farina integrale o con una farina macinata a pietra. Allora, se è fatto bene, ha dei profumi, degli aromi che con le filtrazioni normalmente vengono tolti. Se è fatto male, però hai il rischio di poter avere delle puzze derivate da della feccia che resta come sedimento in bottiglia.
Bene, ma mi sembra 5 euro contro i 100, 150 di molti champagne, il rischio vale la pena di correrlo. Io ti ringrazio, grazie a Raffaele Alaimo delle Calandre di Sarmeo, la provincia di Padova. Continuiamo questo viaggio e arriviamo da un personaggio, immediatamente parto dai 5 euro, da lui non voglio sapere grandi millesimati, non voglio sapere grandi marche, voglio sapere dei prodotti che siano champagne e spumanti di poco prezzo, però che siano buoni. Fabio Scarpitti, buongiorno.
Ciao Davide, come stai?
Bene, una domanda un po' difficile la mia.
Oh, volevo farti, mi sono dimenticato, gli auguri di Buon Natale innanzitutto, anche se in ritardo, e poi ti auguro veramente un inizio grandioso. Ritornando alla domanda, secondo me c'è un'ampia scelta, c'è un'ampia possibilità di trovare cose molto buone con prezzi giusti, senza far diventare questo discorso rapporto qualità-prezzo una cosa anche un po', perché inizia anche un po', forse un po' stufare, perché tutti parlano qualità-prezzo, qualità, sembra che la gente regali qualcosa, invece nessuno regala niente, però si possono fare delle ottime vini con dei giusti prezzi. Per quanto riguarda gli spumanti, personalmente, si beve molto bene nella zona di Barbaresco con un vino che io amo tantissimo, che da anni e anni che difendo e che consiglio, che è il Marcalberto, che è un metodo classico fatto a Barbaresco, è un folle che al posto di fare vini della zona che potrebbero essere rossi importanti, fa un metodo classico fatto con un 50% di Chardonnay e un 50% di Pinot Nero. Se andiamo in Francia Corta, possiamo dire alcune marche come potrebbe essere, non so, Vezzoli, che è un piccolo produttore, Roncocalino, altrettanto piccolo, ma parlando di champagne, un'altra cosa interessante, ad esempio, sempre di piccoli produttori, io vabbè, ormai da anni lavoro con Serge Mathieu, che è un produttore bravissimo, che fa uno champagne che non proviene da una zona cosiddetta elettiva, nel senso che, non so, tu sai che nella zona di Champagne ci sono delle zone considerate 100% Grand Cru, no?
Sì.
Ecco, questo è un produttore di Champagne nella zona della Aube, quindi la parte sud a Reims, siamo a 40-50 minuti di macchina da Reims, però sempre Champagne, che fa un piccolo prodotto nella zona vicino Risseis, a Viret-sur-Lige, che è, secondo me è grandioso e ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questa è una zona elettiva per i Pinot Neri e non riesco a capire come mai, secondo me, tutte queste classifiche che hanno fatto tempi addietro, si parla di 40, 50, 60 anni fa o anche di più, specificare l'importanza della zona di provenienza, dando il 100% a uno e l'80, il 70% a un altro, non so come sono state fatte, perché secondo me questa è una zona da 100% Grand Cru, solo che non è specificata e quindi gli champagne già di partenza sono penalizzati e costano di meno, ma non per questo significa che non siano buoni.
Scusami Fabio, sì, ora dobbiamo interrompere per un istante, rimani con noi perché poi voglio proseguire con te questo discorso. Linea alla regia, torneremo fra poco.
Il gastronauta.
Sine qua non, cari gastronauti, stiamo parlando di bollicine dall'aperitivo al dolce, stiamo facendo così un'esplorazione per scoprire prezzi, per scoprire novità, per scoprire cosa succede nel mercato e cosa sceglie ancora la gente e cosa consigliano alcuni nostri così invitati da stappare l'ultimo dell'anno, ma soprattutto da bere a tutto pasto. Bene, torniamo, stavamo parlando con Fabio Scarpitti, notissimo sommelier milanese, nonché talent scout di molti vini italiani e anche stranieri. E allora Fabio, tu hai dato tutta una serie di piccoli viticoltori, sia in Franciacorta sia in Francia. Mi dici più o meno le fasce di prezzo di questi prodotti?
Guarda, questi prodotti puoi trovare a livello di enoteca dai 15 euro a massimo 25-26 euro e per lo champagne, io ti parlo in modo particolare per l'azienda che ho io, cioè Serge Mathieu, piuttosto che Pontier Leroy, che è un produttore nuovo piccolissimo che fa 50.000 bottiglie e ho beccato da pochissimo tempo, siamo intorno ai 30-35 euro.
Quindi prezzi molto accettabili, diciamo, perché sicuramente visto le fasce di prezzo di altri champagne e di altri spumanti che abbiamo anche citato all'inizio della trasmissione, sicuramente la differenza è enorme. Volevo chiederti un'altra cosa, Fabio, ma c'è stato un momento del boom, specialmente estivo, delle bollicine rosé. Continua questo boom e tu hai citato prima Vezzola e credo che uno dei migliori rosé sicuramente sia quello prodotto da questo grande winemaker che è Mattia Vezzola. Ecco, dura ancora il felice connubio rosé a tutto pasto?
Ma secondo me sì, anche se è ritagliato da una fascia particolare di persone, però il boom del rosé c'è e va avanti ancora. Sia per quanto riguarda gli spumanti, anche se ti devo dire la verità, trovare uno spumante rosé non è facilissimo, molto buono, non è semplicissimo, ma anche per quanto riguarda gli champagne, cioè c'è questa fascia che si è formata di intenditori, di gente che apprezza moltissimo il rosé e che lo ricerca sempre e che comunque mantiene poi fedeltà a questo tipo di vino che poi non cambia più, capito? Quindi sì, per me non è un vero boom, nel senso che è una crescita costante ma fedele e continua di persone che apprezzano sempre di più questo vino.
Ecco, ci dai qualche nome anche sul rosé?
Guarda, sul rosé io ti dico la verità, allora a me personalmente piace in modo particolare un'altra azienda molto piccolina, sempre della Franciacorta, che si chiama Bezzoli, che non è da confondere con il Mattia, ma fa un rosé stupendo, ma ne fa pochissime bottiglie, e veramente si chiama Azienda Agricola Bezzoli proprio, ed è un bellissimo vino. Ma oltre a lui potrei citarti, vabbè, anche di magari un po' più famosi, come Mosnel, Azienda Agricola del Mosnel, ha messo in commercio un 2000 bottiglie di rosé, molto buono, e da quest'anno si partirà con Azienda Agricola Roncocalino, che per la prima volta con il millesimo 2000 mette in commercio un suo rosé.
E sul rosé che costi abbiamo più o meno? Che faccio?
Guarda, allora, sui rosé io per esempio dico, in enoteca da me Vezzoli, l'azienda agricola Vezzoli, esce fuori a 23 euro e qualcosa, ed è un rosé secondo me strepitoso, ma comparabile veramente a uno champagne.
Ecco, un'ultima cosa, c'è anche il dolce molte volte in questi pranzi, che non sono solamente quello dell'ultimo dell'anno, ma appunto delle feste, e di solito compare sulla tavola il moscato, compaiono il moscato sicuramente, certo, bollicine, e poi c'è anche, certo, il moscato appassito. Ecco, il mercato del moscato ce n'è di interessanti in Piemonte, ma poi si trovano anche in altre parti d'Italia, perché ultimamente ho scoperto che è ritornato in auge il moscato di Noto, c'è un recupero di questi moscati, tu cosa ne pensi?
Ma sicuramente c'è un grande recupero, e poi voglio dire anche una cosa, secondo me il moscato è un tipo di vino, un tipo di vitigno che se l'avessero avuto i francesi sarebbe diventato uno dei vini, come ad esempio anche il Prosecco, sarebbe diventato uno dei vini più importanti del mondo. Noi l'abbiamo un po' per colpa nostra, e perché poi comunque non abbiamo ancora tanti anni di tradizione come ce l'hanno in questo caso i francesi con lo champagne, perché si parla di 200-300 anni di tradizione, non abbiamo saputo valorizzarlo come dovrebbe essere valorizzato, ma è un grandissimo A, vitigno, e B, grandi vini, cioè un moscato a fermentazione naturale a fine pasto, come un moscato passito di Noto o un moscato di Trani a fermentazione, non so, penso di meglio di così non si può finire un pasto, e il problema è che l'abbiamo un po' svenduto come immagine. Quando si dice la Francia corta o gli spumanti fanno guerra agli champagne, per me non è vero, nel senso che è un po' da smitizzare anche questo discorso qua, cioè gli champagne ormai viaggiano così da 200 e passa anni, noi dobbiamo solo rimboccarci le maniche, forse stare un filino più zitti e non dire niente, lavorare, sudare portare a casa piano piano negli anni, come hanno fatto loro, l'immagine più giusta per i nostri vini.
Bene, io ti ringrazio Fabio di questa chiacchierata, ci hai dato moltissime indicazioni, soprattutto di prezzo, e grazie, e ti auguro buon anno.
Grazie anche a te Davide, buona giornata.
Continuiamo questo viaggio, ora andiamo a Roma, andiamo nel Tempio del Vino a Roma, andiamo da Paolo Trimani. Bene, la Enoteca Trimani sicuramente è un grande punto di riferimento romano, ma io direi nazionale. E a Roma voglio scoprire un po' quali sono le abitudini dei romani, quali sono le scelte dei romani, champagne o spumante, e soprattutto grandi marchi, oppure si va a cercare anche la bottiglia particolare, così per non spendere una follia, ma però allo stesso tempo bere bene. Bene, allora lo chiediamo appunto a Paolo Trimani, che abbiamo con noi. Buongiorno Paolo.
Ciao Davide, buongiorno a te e agli ascoltatori.
Non so se hai sentito così.
Sì, allora, le tendenze, sentivo anche Fabio prima
da Milano.
Intervento da Milano. E le tendenze sono, penso, abbastanza simili, c'è un grande interesse per le bollicine e grande interesse anche per le piccole produzioni particolari, di qualità, non che quelle grandi non lo siano, ma c'è qualcosa di, si cerca un po' qualcosa di particolare.
Ecco, e ti volevo chiedere, si parla sempre di Franciacorta, si parla di Trentino, ma il resto d'Italia ci sono ormai molte aziende che producono degli ottimi spumanti?
Sì, stanno crescendo anche in posti dove uno non se lo aspetterebbe.
Ecco, ci dai qualche indicazione?
Ma per esempio due ottimi prodotti dalle Marche, Velenosi.
È un metodo classico?
Un metodo classico, sia classico bianco, che quest'anno è uscito con The Rose, cioè un rosé molto interessante.
Che vitigni sono nelle Marche? Usano...
Per quanto riguarda il rosé usa una base di pinot nero, mentre invece per il bianco è il classico Chardonnay.
Ecco, Paolo, che prezzi vanno questi, diciamo, questi emergenti più o meno?
Da 18 a 25.
Ecco, ci sono...
Le tipologie, insomma, ecco, il rosé costa un po' più caro, il bianco meno.
Hai parlato di sorprese, ci vuoi raccontare qualche sorpresa così, qualche anche vostra scoperta, qualche bottiglia inaspettata?
Ma per esempio, tornando al discorso del dolce di prima, l'abbinamento con uno champagne rosé demi-sec, che è una cosa che quest'anno mi ha veramente sorpreso, non mi aspettavo un effetto così particolare. Molto buono.
Ecco, innanzitutto vuoi spiegare demi-sec, cioè cosa significa? Prima abbiamo spiegato alcune cose, Satin, abbiamo spiegato Blanc de Blanc, demi-sec ancora ci mancava in questo vocabolario della giornata.
È un prodotto con un residuo zuccherino più alto del Brut, credo che siamo un po' sopra i 30 grammi litro. Insomma,
ecco, questo champagne come questo
demi-sec? Si chiama Fleury.
Fleury. E tu
viene da una zona, dalla nuova zona dello champagne, cioè dalla zona dell'Aube, l'ultimo...
L'ultimo
a sud della denominazione d'origine.
E, diciamo che questo qui tu lo pensi che vada molto bene abbinato a tutto pasto oppure solamente al dolce? Questo
no,
non,
secondo me no, tutto pasto, Fleury fa anche dei prodotti più classici, quindi forse quelli lì sono più adatti, ma questo rosé con i dolci da, penso a un gran panettone o dei dolci con della frutta sono... È un abbinamento possibile.
Ecco, ci dai anche qualche indicazione di qualche prodotto italiano oppure anche francese a tutto pasto che tu consigli magari per l'ultimo dell'anno, che non siano i marchi straconosciuti, ecco.
Tutti. A me piace molto, è una soluzione quella dell'abbinamento a tutto pasto che funziona benissimo. Direi forse per tipologie cominciare con un prodotto più fresco, magari un Blanc de Blanc, e poi proseguire con magari un vintage, un millesimato nel caso italiano. E per esempio potrebbe essere, non so, un po' Roger Brut come prodotto da attacco, da inizio, e magari un Villecar millesimato come champagne, oppure restando in Italia.
Beh, ti aiuto mentre ci pensi su un'altra cosa. Di solito l'ultimo dell'anno c'è il cotechino con le lenticchie. E secondo te è possibile fare un abbinamento con le bollicine?
Direi che un abbinamento classico con le bollicine può essere quello con un vino rosso, una Bonarda, un Lambrusco. E per quanto riguarda bollicine più,
sì, certo,
più particolari,
più particolari.
Beh sì, un grande champagne o un grande spumante che abbia una certa morbidezza, anche non solo acidità.
Quale per esempio?
Un grande, da un nome così grande, sì. Un più millesimato, penso che possa essere straordinario.
Bene, e un'ultima cosa, pensi che veramente l'Italia possa utilizzare questa grande ricchezza che sono i moscati, che è stata sempre trascurata negli ultimi anni?
Secondo me quello che diceva Fabio è assolutamente condivisibile. Il moscato è latte, è l'unico prodotto italiano che ha uno spazio in Francia tradizionalmente, perché a loro manca una cosa del genere. E sì, è una ricchezza straordinaria, purtroppo relegata nell'angolo dei vini per le signore o per quelli che non se ne intendono in quanto dolci, ma sono una ricchezza straordinaria assolutamente.
Bene, io ti ringrazio Paolo Trimani, ti auguro buon anno a te e tutta la famiglia Trimani. Grazie
di essere qui. Grazie a te, Davide, e a tutti gli ascoltatori.
Bene, allora sentiamo che strada fa.
Il gastronauta.
Sine qua non, cari gastronauti, bene, continuiamo a fare il bagno nelle bollicine, sentiamo già il profumo, sentiamo il profumo del pane, che di solito, della crosta di pane che di solito si sente quando si aprono molte bottiglie di champagne o di spumante metodo classico. Ebbene, allora continuiamo questo viaggio e ora andiamo a Bergamo da un bravissimo sommelier che ora è un enotecario e si chiama Nicola Zanini con lui io voglio arrivare, come si dice, dulcis in fundo. Voglio parlare un po' del moscato, dei moscati, perché abbiamo accennato prima con Fabio Scarpitti un discorso importante. Tutti, diciamo, vedono i moscati come prodotti di serie B, non si sa perché. Tutti vogliono il moscato passito, lo considerano di serie A. Il moscato invece naturale, fermentazione naturale, non si sa come viene disprezzato, non viene apprezzato come si deve. Vero Nicola Zanini?
Beh, ciao Davide innanzitutto, ciao a tutti i radioascoltatori. La cosa è buffa perché Moscato d'Asti è il vino che ci invidia tutto il mondo, mentre invece noi lo disprezziamo così tanto. In realtà ce lo considero un grande vino.
Ecco, però cioè non c'è solamente il Moscato d'Asti, ci sono tantissimi moscati a fermentazione naturale in giro per il paese. Ecco, secondo te quali sono? Cioè, perché ci sono anche dei moscati in piccoli, così, che hanno dei piccoli fazzoletti di terra, molto rari. E tu cosa consigli a fine pasto, diciamo, tra i moscati che ti sono capitati per le mani, anzi per la bocca?
Beh, sicuramente io ho parlato di Moscato d'Asti perché insomma la patria, secondo me, del moscato bianco è il Piemonte. Non dimentichiamoci certo anche i moscati rosa, per esempio quelli del Trentino, belli profumati, molto, molto floreali, sempre molto interessanti, ecco.
Ma c'è anche il moscato giallo?
C'è anche il moscato giallo, certamente.
Sempre in Trentino, Alto Adige. Ecco, ma volevo chiederti, il panettone, l'abbinamento col panettone, secondo te qual è l'abbinamento ideale per assaggiare un panettone, diciamo anche questo metodo classico?
Beh, certamente sì. Beh, l'abbinamento ideale vorrei un attimo specificarlo, perché si pensa sempre di bere uno spumante secco con il panettone. Beh, in realtà il matrimonio vero è con uno spumante.
Sì, ecco, io
potrebbe essere il Moscato d'Asti.
Ecco, io l'ho detto continuamente questo, che è un errore clamoroso, cioè era un'abitudine forse che sta scomparendo, quella di bere champagne pregiati o addirittura anche sotto classico italiani pregiati a fine pasto, perché poi c'era il brindisi, magari col panettone e coi dolci. È il modo peggiore per apprezzarlo. Io credo che grandi champagne, grandi spumanti metodo classico vadano, ma anche certi prosecchi di grandissima qualità, fatti appunto in modo particolare, siano vini da tutto pasto, non siano vini semplicemente da bere in fondo. Anzi, il bere in fondo è il modo per ammazzarlo, questo prodotto. Non so se sei d'accordo.
No, condivido assolutamente al 100% e bisogna urlarlo ai 420.
Ecco, mi dai,
panettone beviamo vino dolce.
Ecco, mi dai qualche sorpresa che tu hai avuto, qualche spumante, qualche champagne di marche non conosciute, molto piccole, che ti è capitato ultimamente di assaggiare e tu hai detto, ah, che buono, che bello.
Ma guarda, a livello di champagne sto scoprendo molto bene la zona delle montagne di Reims, quindi champagne fatti con uve di pino nero. Un produttore che mi viene in mente, che sto utilizzando molto, è J.J. Richard. Non so se tu lo conosci, è un piccolissimo récoltan, 55.000 bottiglie prodotte, vigne molto vecchie, superano i 40 anni, fa due prodotti e vi assicuro che è un champagne di altissimo livello ad un prezzo assolutamente corretto.
Qual è il prezzo?
Ma in enoteca è a 30 euro.
Bene, quindi pino nero 100% hai detto?
Base pino nero, poi c'è anche Chardonnay e Pinot Meunier, la base comunque un 60% di pino nero.
Ecco, ci dai anche una sorpresa italiana?
Sorpresa italiana, guarda, se mi cogli assolutamente impreparato, nel senso che questo secondo me è stato un anno di conferme, più che di novità.
Allora,
io vivo vicino a... Prego.
Una conferma.
Aziende Franciacortine come Monzo Compagnoni, come Serghettina, sono aziende che si stanno confermando ai vertici e quindi sono andate ad affiancare i top della produzione bresciana. Parliamo di Bella Vista, Cadel Bosco, Uberti,
quindi ci sono degli outsider, insomma, che stanno emergendo anche in Franciacorta, così?
Beh, assolutamente sì, l'esperienza che a tutti serve, anche loro li aiuta e stanno ricevendo anche tanti riconoscimenti.
Ecco, i prezzi di questi spumanti Franciacortini che hai citato, più o meno?
Beh, si parte dai 15 euro per i prodotti, 14-15 euro per i prodotti brut base, per arrivare ai 20-22 per i millesimati, gli extra brut, i rosé.
Bene, io ringrazio Nicola Zanini dell'Enoteca I Santi di Bergamo e ti auguro un felice 2007.
Grazie Davide, altrettanto, a tutti gli ascoltatori.
Bene, ora andiamo a Modena, andiamo da un sommelier estroso che si chiama Giuseppe Palmieri. Da lui mi aspetto veramente degli accostamenti completamente controtendenza. Buongiorno Giuseppe.
Buongiorno, buongiorno, come stai?
Bene, grazie. Palmieri è il sommelier della Francescana, lo ricordo, e sicuramente quando si va da Giuseppe non si hanno degli accostamenti che sono quelli normali e tradizionali. Allora, io voglio da te un accostamento con le bollicine, se c'è e se è possibile, perché nel ristorante dove tu lavori c'è un grandissimo che sono i tortelli con il contenuto di lenticchie e cotechino. Quindi, allora, io voglio chiederti proprio questo, ma l'ultimo dell'anno di solito nelle tavole degli italiani il cotechino e le lenticchie corrono a fiumi, ma possiamo metterci una bollicina vicino?
Sì, diciamo che volendo fare un abbinamento interessante, soprattutto in funzione di quello che è poi la qualità altissima di una materia prima come quella del nostro territorio, bisogna però fare attenzione a scegliere prodotti altrettanto adeguati. Mi viene in mente, che ne so, uno champagne demi sec. Potrebbe essere particolarmente interessante una cosa che fa un'azienda, un artigiano, si chiama Jacques Pinet, che fa un rosé demi sec che ha un residuo e una carica non particolarmente sostenuta, e quindi un bicchiere che poi va a integrare il grasso, la sostanza e soprattutto la fibra dei cotechini che noi utilizziamo, che sono poi quelli di Regnani, l'unico che lavora il fresco. Al contrario, Teo Musso rimane poi sempre il più bravo, e quindi mi viene in mente Elisir, la demi sec, la birra di Teo, che può essere un bicchiere di grande interesse.
Allora io ti faccio io una provocazione, ma perché non metterci un prodotto locale? Tu cosa ne pensi di abbinare a questo piatto, appunto dell'ultimo dell'anno, un bel Lei Brut?
Io volevo arrivare a quello. Una cosa interessante che stiamo iniziando sono gli champagne crudi che stanno facendo Christian Bellei, Claudio e Sandro Cavicchioli. Ci hanno portato delle pupitre sulle quali noi stiamo conservando questi lambruschi che noi sbocchiamo, degorgiamo in cantina, operazione tra l'altro per me difficilissima perché sono già al quarto abito sporco, ma tengo botta. Sono crudi non dosati e soprattutto non vi è ancora l'utilizzo del carbone, che è poi quell'elemento che serve a dare timbro, forza e colore.
Giuseppe, parte cosmetica. Ti fermo perché dobbiamo spiegare ai nostri radioascoltatori cosa significa crudo e cosa significa carbone.
Allora, crudo significa un vino che non è ancora stato dosato, non è stato ancora preparato per essere insomma finito in quanto lambrusco o champagne. Carbone è una soluzione che storicamente si utilizza nelle nostre zone di produzione del lambrusco per dare la parte cromatica e per finire di struttura un lambrusco. Io spero di essere il più semplice possibile.
No, benissimo, hai spiegato benissimo. E allora io a questo punto ti chiedo due cose, un consiglio ai nostri radioascoltatori appunto per gli acquisti per il grande cenone. Uno champagne e uno spumante italiano per spendere veramente poco ma per bere veramente bene.
Allora, bere poco, sicuramente il Carte Blanc, che è poi un Blanc de Blanc, una Chardonnay in purezza di Sadi Malo, che è un piccolo produttore, un artigiano che fa 80.000 bottiglie, una buona quantità sono il Carte Blanc, il resto sono la sua riserva 99 e altre due piccole parcelle.
Ecco, più o meno quanto costa in enoteca?
Costa
più o meno?
Nulla, perché secondo me l'enoteca arriva a 17 euro.
Fantastico, euro. Grandissimo consiglio.
Questo è il più grande rapporto qualità-prezzo che io ho incontrato negli ultimi tempi. Invece se si volesse scegliere la bottiglia di prestigio, c'è una ragazza straordinariamente brava che si chiama Delphine Casal, l'azienda era di suo padre, adesso è sua, e si chiama Claude Casal, che ha un ettaro di Chardonnay e ha fatto un Clos, perché è chiuso da quattro mura, ed è una versione agricola del grandissimo Claude Mesnil, ed è una bottiglia che adesso si trova in giro per il millesimo 96, annata gigantesca in Francia, e direi che a scaffale può costare intorno ai 90 euro, 10 volte meno un Claude Mesnil.
E scusami una cosa, un prodotto italiano, uno spumante italiano?
L'italiano c'è adesso in giro un fuoriclasse, sottovalutato, che è il Satin 2001 di Maurizio Zanella, Cade il Bosco. Per me al momento il più grande, la più grande bollicina italiana.
Bene, io ringrazio Giuseppe Palmieri, sommelier del ristorante La Francescana di Modena. Bene, cari gastronauti, siamo arrivati in fondo al 2006, il 2007 si sta preannunciando, e allora a me non resta che augurare ai gastronauti e ai non gastronauti, quindi a tutti i radioascoltatori, un felice, felicissimo 2007. Tantissimi auguri dal gastronauta Davide Paolini e appuntamento al prossimo anno.